Buonasera e benvenuti a tutti quanti a questo ottavo appuntamento con la scuola biblica, lo studio biblico di Eichurch. Stiamo trattando in questo periodo le beatitudini, tutto quello che Gesù ha detto e che viene da noi, a noi riportato in Matteo capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 12, ed è uno studio che sta portando, credo, grande beneficio a quanti stanno ascoltando, a quanti stanno studiando, hanno cominciato magari a studiare in una maniera diversa, con una prospettiva diversa, la prospettiva appunto del regno di Dio, e cerchiamo di fare qualunque cosa per poter essere d'aiuto ed essere di benedizione a quanti stanno cercando ancora delle risposte e stanno cercando ancora di studiare, di capire, di comprendere certi principi che riguardano appunto il regno di Dio. Quindi, come ogni volta nello studio, rileggiamo al capitolo 5, dal versetto 1, le parole di Gesù, l'inizio appunto di quello che viene definito il più grande discorso che sia mai stato fatto da un uomo. Chiaramente questo uomo speciale si chiama Gesù ed è chiaramente la persona più straordinaria che sia mai esistita e che è appunto ancora esistente. Quindi leggiamo dal capitolo 5, dal versetto 1 fino al versetto 12, quello che viene definito appunto un paragrafo, una parte di questo discorso definito appunto le beatitudini. E queste sono le parole, Matteo capitolo 5, dal versetto 1. Ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora Gesù, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e setati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Gloria a Dio. Come ogni volta cerchiamo di dare la giusta definizione, ogni volta che abbiamo questo studio, la giusta definizione, perché è importante ricordare. Ed è importante che queste parole possano scolpirsi nella nostra mente, far breccia nel nostro cuore e rimanere lì per portare frutto. La parola beatitudine, l'espressione beato, che nell'arco dei secoli purtroppo è stata privata del suo vero significato, della sua forza, della sua profondità. In realtà la parola beato significa letteralmente, questo lo ripetiamo sempre, pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, colui che gode o che è destinato a godere, e tutto questo a tal punto da essere ammirato e invidiato. Quindi è un significato che in realtà va oltre quello che, diciamo, è ben oltre quello che è il nostro concetto di beatitudine. Nella cultura cristiana, nella cultura religiosa, la parola beato viene indirizzata a qualcuno che magari è già morto, che magari ha già vissuto, che è magari qualche santo particolare che ha fatto chissà quali grandi miracoli, eccetera, eccetera, o quali grandi opere. In realtà Gesù sta parlando esattamente, direttamente alle folle, e vorrei appunto in questo sottolineare questo aspetto che è fondamentale, perché noi molto spesso pensiamo che queste parole siano dirette o rivolte a qualcuno in particolare o a qualche categoria di persone. Gesù invece sta parlando alle folle, così come è scritto al capitolo 5, al versetto 1, ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, E come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava. Qua si pensa che probabilmente Gesù stesse parlando solo ai discepoli, mentre in realtà, quando noi andiamo a vedere il finale del discorso sulla montagna, del sermone sul monte, così chiamato, al capitolo 7, al versetto 28, scopriamo in realtà che queste parole erano indirizzate a tutti. Or quando Gesù, leggo Matteo 7, 28, ora quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi, perché egli le ammaestrava. Quindi Gesù non stava ammaestrando i discepoli semplicemente, Gesù stava ammaestrando le folle. Quindi le folle, in quelle folle ci sei tu, in quelle folle ci sono io, magari non ti senti straordinariamente spirituale come uno dei discepoli, anche se alla fine vediamo che durante quei 3 anni tutto hanno dimostrato i discepoli, tranne la loro spiritualità, per come noi la intendiamo. E quindi il messaggio che Gesù dà sulle beatitudini è rivolto ancora oggi alle folle e non ad una categoria particolare di persone. Le beatitudini infatti non descrivono una particolare categoria di persone in chiare difficoltà o che sta attraversando dei momenti difficili, ma descrive l'intero genere umano, passato, presente e futuro, che si trova in una determinata condizione di bisogno dove l'unica soluzione è il regno di Dio. Il regno di Dio è stato il messaggio che Gesù ha predicato per 3 anni, per un poco più di 3 anni, ed è il messaggio che ha caratterizzato il suo ministero, ed era letteralmente, io la chiamo, la santa ossessione di Gesù. Gesù era ossessionato da questo messaggio. In che senso? Chiaramente non fraintendetemi, perché lui voleva che questo messaggio arrivasse nel cuore di ogni singola persona che lui incontrava o che alla quale lui avrebbe parlato, non solo lì in quel momento, ma anche oggi attraverso i suoi ministri, oggi attraverso di te, attraverso di me, attraverso la letteratura, attraverso qualunque cosa. Il messaggio del regno di Dio è l'unico messaggio che Gesù ha predicato, ed è attraverso questa chiave di lettura che noi possiamo comprendere, quindi decifrare e quindi interpretare tutte le cose che Gesù dice attraverso questo unico messaggio, che è il messaggio appunto del regno di Dio. La nostra beatitudine di oggi è quella descritta al versetto 9, capitolo 5, versetto 9: beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Sembra facile trattare questo argomento, ma in realtà non lo è. So, ho cominciato a studiare un pochettino e devo dirvi che però ogni cosa che Gesù dice si potrebbe stare, non ore, si potrebbe stare giorni, settimane, mesi, ed è a una tale profondità, perché poi quando vai a studiare ti rendi conto delle implicazioni, allora questo ti aggancia ad altri versetti, ti aggancia ad altri concetti, ti si aprono da altri spiragli a livello spirituale, ed è chiaro che ti rendi conto che non puoi risolvere, non puoi descrivere delle parole così profonde in 60 minuti di studio biblico. Quindi è chiaro che quello che è il nostro obiettivo non è quello di dare una spiegazione esaustiva o completa, ci mancherebbe altro e me ne guarderei bene, ma quantomeno di dare dei principi basilari per spingere ognuno di voi e anche me stesso, perché poi io durante la settimana ritorno a studiare certe cose che ho insegnato e correggo, sistemo, aggiungo, amplio, e quindi quello che facciamo con questi insegnamenti è semplicemente dare uno stimolo per lo studio, cercare di comprendere sommariamente il messaggio principale basilare, ma è chiaro che poi il desiderio di andare a studiare è un desiderio che è personale, ed è chiaro che poi lì ognuno di noi nel segreto della nostra vita privata con Dio deve andare in profondità a scavare, ed è giusto che sia così, cercare, essere motivati dalle parole di Gesù, andare a comprendere, perché coloro che hanno desiderio di conoscere, desiderio di andare avanti, dice il Signore, a chiunque ha gli sarà dato e gli sarà dato in abbondanza. Quindi chiunque ha desiderio di conoscere, di comprendere e di andare in maggiore profondità, lo Spirito Santo farà la sua opera dentro di lui, non c'è dubbio. Quindi beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. E nell'arco di 30 anni di fede io ho sentito diverse volte predicare su questo argomento, ed è chiaro che è importante ascoltare, è importante comprendere quello che si viene detto, quello che viene insegnato, però è nostra responsabilità andare a capire se è tutto lì quello che Gesù voleva dire o se c'è realmente qualcosa di più profondo. Ed ecco perché, come ho detto prima, ognuno di noi è responsabile della propria cultura biblica. Scusate che metto il caricatore che l'avevo dimenticato. Ognuno di noi è responsabile della propria cultura biblica, ognuno di noi è responsabile della propria fame e sete. Quindi da queste parole che noi leggiamo qui al versetto 9, beati coloro che si adoperano per la pace, sembra quasi che Gesù stia dicendo che possiamo diventare figli di Dio se facciamo qualcosa. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Ma Gesù in realtà sta dicendo che se facciamo qualcosa possiamo dimostrare chi siamo già o essere riconosciuti come tali. Quindi beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno riconosciuti come figli di Dio. Chiamati, cercheremo di capire, chiamati da chi? Da Dio, dal diavolo, dalle persone, chiamati da chi? Ed ecco perché, entrando nella prima parte, vorrei dividere questo studio in due parti. Beati coloro che si adoperano per la pace. Come al solito cerchiamo di dividere questo studio in due, cioè nella prima parte la beatitudine e la seconda parte il risultato di questa beatitudine. Cosa significa, cercheremo di capire, di spiegare, cosa significa adoperarsi per la pace? Beati coloro che si adoperano per la pace. Ecco, questo è molto importante, perché andando a studiare nel testo greco ci rendiamo conto che questa espressione, coloro che si adoperano per la pace, in realtà nel greco è una parola sola. Questa unica parola nel testo greco, che è eirenopoios, bisogna stare anche attenti per i professori di greco che sono in linea, eirenopoios, è una parola composta in realtà, una parola composta da due parole. Queste due parole sono eirene, che noi conosciamo anche con il nome che a volte diamo ai bambini, è il nome che viene utilizzato anche in Italia, Irene, che significa appunto letteralmente pace, ma è qualcosa che va, non è semplicemente pace. La parola Irene significa pace, significa calma e significa riposo. Pace, calma e riposo. E poi la seconda parola che compone questa parola è poieo, che significa, ha un significato molto ampio. Vi dico semplicemente quattro significati più basilari. La parola poieo significa dare, significa fare, significa provvedere e significa mantenere. Quindi è un po' difficile in realtà tradurre questa con una singola parola, questa espressione, coloro che si adorano per la pace, eireno poios. Ma possiamo sicuramente cercare di capire qual è il significato in generale. Allora, è per cercare di mettere tutto insieme e dare un significato comprensibile a noi in maniera molto veloce, Gesù sta dicendo: beati coloro che si danno da fare o che si adoperano per dare la pace, per dare la pace e per mantenerla. Beati coloro che si danno da fare, che si adoperano per dare la pace e per mantenere la pace. La parola pace può essere anche, si può anche aggiungere, ripeto, la parola calma e la parola riposo. Beati coloro che si adoperano, che si danno da fare per dare il riposo e mantenerlo, per dare la calma e per mantenerla, per dare la pace e per mantenerla, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Ora, cosa significa adoperarsi per la pace? Cosa significa darsi da fare o adoperarsi per dare la pace e per mantenerla? Ok? Cosa significa? La prima cosa che a me è venuta in mente, anche studiando un pochettino, cercare di semplificare il più possibile il messaggio di Gesù. Cosa significa dare la pace, cercare di adoperarsi per dare la pace e per mantenerla, se non che predicare colui che è la nostra pace, colui che la Bibbia definisce il principe della pace. Beati coloro che si adoperano per dare la pace, per mantenere la pace. Coloro che si danno da fare per proclamare, per rilasciare il messaggio della pace e per vivere in modo tale da mantenere la pace. C'è una bellissima traduzione parafrasata che voglio leggervi, che è la The Message Bible. Dice così, ascoltate, è molto bella, dice: beati siete voi quando mostrate alle persone come cooperare o lavorare insieme invece di competere o lottare. In questo modo scoprirete chi siete veramente e qual è il vostro posto all'interno della famiglia di Dio. Molto bello. Beati siete voi quando mostrate alle persone come cooperare, lavorare insieme, invece di competere o lottare. In questo modo scoprirete chi siete veramente e qual è il vostro posto all'interno della famiglia di Dio. Lavorare, adoperarsi per dare la pace significa letteralmente fare in modo che questa pace arrivi il più possibile nel cuore delle persone e che arrivi a un più possibile, a un numero più possibile di persone. Quindi voglio leggere un attimo alcune cose alcuni versetti che parlano di questo argomento in Isaia, al capitolo 9, guardate, dove Gesù profeticamente viene chiamato il principe di pace. Guardate qua, Isaia 9, il versetto 5, questo è il versetto che viene utilizzato sempre per il Natale ed è incredibile perché in realtà si parla della nascita di Gesù, ma non ha niente a che fare chiaramente con le festività. Noi festeggiamo il Natale perché ci piace mangiare il panettone, stare insieme alla famiglia e poi brindare con un po' di spumante, ma Isaia 9, 5 dice così: poiché un bambino ci è nato, e un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, il governo, e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno e principe della pace. Principe della pace. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e sulle sue spalle riposerà l'impero. Non è che sulle sue spalle riposerà l'albero di Natale. Sulle sue spalle, cioè questo è il motivo per il quale Gesù è venuto. Gesù è venuto per portare l'impero, per portare il governo, per portare il regno di Dio. E dice qua, infatti, al versetto 6, non ci sarà fine alla sua grandezza, all'incremento del suo impero, del suo governo, del suo trono, del suo regno. Non ci sarà fine alla pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Guardate quanto è importante questa affermazione che fa Isaia profeticamente parlando di Gesù, perché lui lo chiama il principe di pace. Ma guardate al versetto 6, la prima caratteristica del governo di Dio, del regno di Dio, dell'impero di Dio, del dominio di Dio, del trono di Dio, la prima caratteristica che viene data al regno di Dio è la pace. Ed è bellissimo perché dice: non ci sarà fine all'incremento del suo impero, del suo governo e del suo regno, e non ci sarà fine alla sua pace. Quindi Isaia collega e connette insieme il regno di Dio e la pace. E questo è fondamentale, perché quando noi guardiamo ai regni di questo mondo o ai governi di questo mondo, noi vediamo tutto tranne che la pace. Nessun impero, nessun regno, nessun governo riesce a dare pace ai propri cittadini. Mentre questa è la prima caratteristica che viene data al governo di Dio, al regno di Dio, al trono di Dio, all'impero di Dio che viene portato sulle spalle. Le spalle rappresentano l'autorità, sulle spalle di Gesù. Gesù porta il regno di Dio e questo regno porta pace nel cuore delle persone. E questo è straordinario, perché questo è fondamentale, comprendere come il regno di Dio porta pace, il regno di Dio porta calma, il regno di Dio porta riposo, perché ti fa comprendere chi è Dio realmente, quindi Lui è tuo padre, e ti fa comprendere chi sei tu realmente, un figlio o una figlia. Quindi Gesù viene chiamato principe della pace, e Gesù viene chiamato come colui che non soltanto ha questo titolo, ma sulle sue spalle porta un governo. Questo governo non smetterà mai di crescere, e con questa crescita porterà una pace soprannaturale nel cuore e nella mente delle persone. Ora Paolo ci ricorda qualcosa. Guardate qui in Efesini, al capitolo 2, in 4 versetti, lui usa per 3 volte la parola pace, ed è molto, molto bello questo, perché Paolo sta parlando proprio dell'opera di Cristo, del sacrificio di Cristo. Al versetto capitolo 2 di Efesini, dal versetto 13 in poi, dice così: ma ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due popoli uno e ha demolito il muro di separazione, avendo abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, avendo annullato nella sua carne, abolito nella sua carne l'inimicizia, la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni. Quindi la legge è stata abolita con 4B, abolita la legge dei comandamenti fatta di prescrizioni, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare ambedue con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, avendo ucciso l'inimicizia in se stesso. Ed egli venne per annunziare la pace a voi che eravate lontani e a quelli che erano vicini, poiché per mezzo di lui abbiamo entrambi accesso al Padre in uno stesso spirito. È bellissimo. Paolo ci ricorda qual è stato il risultato del sacrificio di Gesù. Il sacrificio di Gesù ha portato la pace. Gesù è venuto ad annunziare la pace. Gesù è venuto a rilasciare questo messaggio di pace nella vita delle persone. Ora, noi abbiamo assolutamente la responsabilità di predicare questo messaggio. Abbiamo la responsabilità di adoperarci per comunicare e per rilasciare questa pace nella vita delle persone. Beati coloro che si adoperano per dare la pace, per provvedere la pace, per mantenere la pace. Quindi come si fa ad adoperarsi per la pace? La pace, in qualche modo, per lavorare per essa la devi dare, la devi rilasciare. E la prima cosa che bisogna fare per questo motivo è lavorare rilasciando un messaggio. No, la pace non la puoi fare facendo stringere le mani alle persone, non ci sono concordati di pace. La prima cosa che devi fare, come stiamo per leggere, è predicare il Vangelo del Regno di Dio. Solo il Vangelo del Regno porta pace nella vita delle persone. Solo il Vangelo del Regno porta pace nella vita delle persone. Romani 10, andiamo a leggere qualche cosa che è molto bello, perché voglio farvi leggere qualcosa di veramente particolare. In Romani 10, dal versetto 14, parla di come possiamo adoperarci per la pace. Dice qua: come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Romani 10, 14. E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? Come udiranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone novelle. Paolo sta, in questo caso, citando un versetto che viene scritto, è stato scritto dal profeta Isaia. Se lo andiamo a leggere nella sua completezza, scopriremo qualcosa di meraviglioso. In Isaia 52, al versetto 7, guardate, in poche parole vengono espresse per sei volte dei concetti talmente belli, del quale le persone hanno bisogno in questo momento. Beati coloro che si adoperano per la pace, beati coloro che si adoperano per predicare la pace, beati coloro che si adoperano per spiegare cos'è la pace, beati coloro che si adoperano per vivere dando pace alle persone. E l'unico modo che possiamo fare per dare pace alle persone è predicare questo messaggio meraviglioso e cercare di viverlo e di farlo vivere alle persone, quindi dare la pace e cercare di mantenerla. Guardate qui Isaia 52, il versetto 7: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annunzia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Questa parola, che è profetica di Gesù, Paolo la attribuisce anche a noi, quindi tutto quello che è profetico di Gesù lo possiamo prendere buono anche per noi, in quello che è il suo proposito, il progetto, il suo ministero, in quello che era lo scopo della sua venuta. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annunzia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regno. Questa in realtà è la spiegazione, la descrizione di quello che dovrebbe essere la nostra predicazione giornaliera, quotidiana, il nostro messaggio da comunicare alle persone. Smettiamola di predicare giudizio, smettiamola di predicare condanna, smettiamola di predicare sull'inferno, smettiamola di predicare sulla legge, smettiamola di predicare sui profeti, smettiamola di predicare sulla venuta di Gesù, smettiamola di predicare sull'Apocalisse, smettiamola di predicare sullo stagno di fuoco di zolfo e cominciamo a predicare l'unico messaggio che dovremmo predicare, che è il Vangelo del Regno di Dio, che consiste in buone novelle, pace, belle notizie, cose buone, salvezza, e dire alle persone: il tuo Dio regna. Lo so, il tuo Dio regna, e non è semplicemente il tuo Dio, è tuo padre, è tuo papà, e tu sei suo figlio e sua figlia. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, questo è quello che devi predicare, che annunzia la pace, questo è quello che dobbiamo predicare, che reca belle notizie, questo è quello che dobbiamo dare, di cose buone, questo è quello che dobbiamo dare, che annuncia la salvezza, questo è quello che dobbiamo dire, e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Quando predichi il messaggio del Vangelo del Regno, devi predicare queste sei cose: buone novelle, pace, belle notizie, cose buone, salvezza, regno di Dio. Buone novelle, pace, belle notizie, cose buone, salvezza, regno di Dio. Buone novelle, lo ripeto, pace, belle notizie, cose buone, salvezza, regno di Dio. La gente è stanca delle brutte notizie, la gente è bombardata quotidianamente da brutte notizie, e la gente quando va in comunità e sente qualcuno predicare o sta lì davanti al computer e ascolta qualcuno predicare, non ne può più di ascoltare cattive notizie, di ascoltare e di parlare di soldi, di decima, di predicatori che continuano a dire: se tu dai, Dio ti dà, se tu dai la decima, Dio ti provvede. Queste persone andrebbero denunciate e messe in galera per un po' di tempo, non per sempre, perché stanno plagiando, stanno distruggendo la mente delle persone, andando a contorcere l'immagine di Dio. Se tu sei fedele, se tu sei sottomesso, se tu dai la decima, se tu vieni in chiesa, se non manchi ad una riunione, allora Dio ti può benedire, perché come pensi che Dio ti possa benedire se tu non fai qualcosa? Non se ne può più. Come si fa ancora nel 2017? Non solo a vedere persone, il problema non è vedere alcuni che predicano queste cose. Il problema fondamentale è vedere persone che gridano amen di fronte a certe assurdità. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie, di cose buone, che annunzia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Noi abbiamo l'obbligo di adoperarci per la pace. E il miglior modo per adoperarci per la pace, di adoperarci per la pace, è quello di predicarla. Ed è quello di comunicarla al cuore delle persone. E questo è fondamentale, perché ci rendiamo conto che le persone hanno realmente un estremo bisogno di pace, calma e riposo. Seconda Corinzi, capitolo 5. Vorrei dire tante cose, ma devo stare in silenzio, se no rischio di di essere un po' pesante. Seconda Corinzi, capitolo 5, il versetto 17, guardate qua. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ed ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Or tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo: siate riconciliati con Dio. Noi abbiamo il ministero della riconciliazione, dice Paolo, perché Lui ha riposto in noi la parola della riconciliazione. Questa, la parola in greco è logos. Gesù è il logos di Dio. Nel principio era il logos, e il logos era con Dio, e il logos era Dio, e il logos si è fatto carne. Lui ha posto in noi il logos della riconciliazione, cioè riportare la pace tra due persone o tra due soggetti. Quindi, come ambasciatori del regno, ascoltate, come ambasciatori del regno, come ambasciatori di Dio, quindi rappresentanti del regno di Dio, esortiamo e dobbiamo esortare ognuno ad essere riconciliato con Dio in quanto padre, perché Lui, come padre, si è già riconciliato con loro. Rileggo il versetto 19. Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo. Già è stato fatto. Non è se tu credi. No, Dio ha già riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli. Quindi tutti sono perdonati. E ha posto in noi la parola della riconciliazione. Molto spesso le persone chiedono a me, ma allora qual è il motivo per il quale dobbiamo predicare il Vangelo se alla fine tutti saremo con il Signore? Per lo stesso motivo per il quale Gesù predicava. Cosa ha predicato Gesù? Gesù non ha predicato il paradiso. Gesù non ha predicato la salvezza. Gesù ha predicato il regno di Dio. Qual è il motivo per il quale Gesù ha predicato? Qual era il messaggio? Il messaggio è il regno di Dio. Quindi il nostro compito è dire alle persone: guarda che papà non è arrabbiato con te. Guarda che casa ti aspetta. Guarda che le porte di casa sono aperte. Guarda che papà non ti reputa colpevole, perché per quanto sta a lui, lui si è già riconciliato con te, e quindi come ambasciatore, quindi come rappresentante della sua casa, come figli che lasciano casa per andare a cercare e salvare coloro che sono perduti, vanno da coloro che sono perduti per dire: per favore, ritorna a casa, papà ti sta aspettando. Ritorna, smettila di vivere come uno schiavo e ritorna a vivere da re, perché questo è il motivo per il quale sei stato creato. Quindi Gesù è venuto a ricollegare il cielo con la terra, a ripristinare questo collegamento nel cuore di ogni singolo essere umano. Gesù non è venuto per portare un gruppo, uno sparuto gruppo di persone fuori dalla terra e portarlo in cielo e poi buttare tutti gli altri nella spazzatura. No, Gesù è venuto a portare il cielo sulla terra. Lui è l'ambasciatore per eccellenza. Così come il primo Adamo, attraverso la sua disubbidienza, ha perso l'umanità, ha permesso che l'umanità si distaccasse, non fosse più connessa con il governo, con il quartier generale. Attraverso l'ultimo Adamo, cioè Gesù, c'è stato questo ricollegamento, il collegamento è stato ripristinato in modo tale che l'uomo scopra qual è veramente lo scopo per il quale è stato creato e viva esattamente per il motivo per il quale è stato creato, che non è quello di andare in cielo, ma di vivere da re sulla terra. Quindi come ambasciatori, quindi coloro che hanno creduto, coloro che hanno compreso questo principio, devono andare da coloro che ancora non credono, non per riempire il cielo, ma per riempire la terra con un popolo che ha la mentalità regale del regno di Dio. Il nostro compito è dire ad ogni persona: ritorna a casa, papà non è arrabbiato con te, lui ti sta aspettando. C'è questo versetto bellissimo, queste parole, per poi passare alla seconda parte. Guardate in Isaia, mi piace tantissimo questo passaggio, vediamo se lo trovo. Isaia, so dove è Isaia, ecco, Isaia 27, dove dice al versetto 4: non c'è ira in me. Versetto 5: uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza per fare pace con me. Sì, per fare pace con me. Guardate quanto sono dolci queste parole. Isaia 27, versetto 4 e 5. Non c'è ira in me. Uno dovrebbe piuttosto aggrapparsi alla mia forza per fare pace con me. Sì, per fare pace con me. Beati coloro che si adoperano per la pace. Beati coloro che danno il messaggio della pace. Beati coloro che cercano di far riappacificare le persone direttamente con Dio. Beati coloro che si adoperano per la riconciliazione. Beati. Beate queste persone. E dice qua: beati coloro che sono chiamati, che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Chiamati figli di Dio. Come dicevo all'inizio, Sembra quasi che Gesù stia dicendo che possiamo diventare figli di Dio se facciamo qualcosa di giusto, mentre in realtà Gesù sta dicendo che se facciamo qualcosa di giusto possiamo dimostrare chi siamo. Qua Gesù dice se riusciamo ad adoperarci per la pace, se riusciamo a lavorare per essa, allora possiamo dimostrare chi siamo o essere riconosciuti per quello che siamo. Ora, da chi saremo chiamati figli di Dio? Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Da chi saremo chiamati figli di Dio? Da Dio saremo chiamati figli di Dio, dalle persone saremo chiamati figli di Dio, dal diavolo, da chi? Ora, è chiaro che il diavolo riconosce i figli di Dio, lo vediamo con Gesù in Vangelo di Marco al capitolo 1, guardate qui, Vangelo di Marco al capitolo 1, è scritto al versetto 21, poi entrarono in Capernaum e subito in giorno di sabato egli entrò nella sinagoga e insegnava. La gente stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ora nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale si mise a gridare dicendo: che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Guardate qui al capitolo 5, quando Gesù va a liberare l'indemoniato gadareno, al versetto 6 dice: ora quando vide Gesù da lontano, egli accorse e gli si prostrò davanti e dando un gran grido disse: che c'è fra me e te, o Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Vediamo, il diavolo conosce chiaramente i figli di Dio, coloro che si adoperano per la pace. Guardate qui in Atti al capitolo 16. Guardate, qua è Paolo che sta, che si trova in questo momento a Filippi. E dice qua, ora, mentre, Atti 16:16, mentre andavano al luogo della preghiera, ci venne incontro una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione che facendoli indovina procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei messesi a seguire Paolo e noi gridava dicendo: questi uomini sono servi dell'Iddio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Guardate in Atti al capitolo 19 al versetto 11, Dio faceva straordinari prodigi per le mani di Paolo al punto che sui malati si portavano sui malati degli asciugatoi, dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni dicendo: vi scongiuriamo per quel Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti fece loro tale violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Quindi il nemico sa chi sono i figli di Dio. Da chi saremo chiamati figli di Dio? Sicuramente non da Dio. Dio è il nostro Padre. Lui non ha bisogno di chiamarci per quello che siamo in base alle nostre opere. Ripeto, sembra, quando Gesù dice beati coloro che si adoperano per la pace perché si saranno chiamati figli di Dio, sembra che Gesù stia dicendo che possiamo diventare figli se facciamo qualcosa, mentre in realtà Gesù sta dicendo esattamente il contrario: se facciamo quella cosa possiamo dimostrare chi siamo o possiamo essere riconosciuti come tali. Da chi? Dio, nostro Padre, sicuramente non ha bisogno di chiamarci per quello che siamo in base alle nostre opere. Lui sa chi siamo, a prescindere dalle nostre opere e a prescindere dai nostri frutti. Quando Gesù dice, vi ricordate, l'albero lo si riconosce dai frutti, lui non sta parlando di Dio, lui sta parlando delle persone, perché le persone hanno bisogno dei frutti per riconoscere l'albero. E la cosa importante da comprendere in quel contesto, ascoltate attentamente, che Matteo 7 dal verso 12 scusate, dal verso 15 al versetto 23, Matteo 7, dal verso 15 al 23, dove Gesù parla degli alberi che si riconoscono dai loro frutti, dove Gesù parla di coloro che gridano Signore, Signore, non entreranno, non coloro che dicono Signore, Signore, entreranno nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Molti diranno in quel giorno, noi non abbiamo profetizzato, e Gesù dice loro, io non vi ho mai conosciuti. Gesù non sta parlando della Chiesa. Attenzione, perché è molto importante questo passaggio, perché troppo spesso si sentono dire e si sente predicare delle cose assurde su questi argomenti. Matteo 7, dal verso 15 al versetto 23, non parla della Chiesa, non parla dei figli di Dio, ma parla dei falsi profeti. Ed è di loro che Gesù sta dicendo, l'albero si riconosce dai frutti. È di loro che sta dicendo, non chiunque mi dice Signore, Signore. È di loro di cui sta parlando, io non vi ho mai conosciuti. È di loro. Quindi il Signore, Dio, nostro Padre, non ha bisogno che noi diamo dei frutti per riconoscerci. Lui sa quello che pianta. Ho fatto questo esempio diverse volte, ma dato che ne stiamo parlando è importante. È un esempio semplice, ma che ci fa comprendere il concetto. Se tu hai un giardino e vai in un posto, in una serra dove vendono alberi o piante, e compri una pianta d'olivo e chiedi a quella serra di portarlo, oppure lo prendi molto piccolo in modo tale che te lo danno con una busta, tu vai nel tuo giardino, scavi una buca, ti dicono come scavare per piantare questo piccolo albero, pianti questo alberello di olivo. Ora, se tu pianti un albero d'olivo, tu non hai bisogno di vedere le olive per conoscere la natura di quell'albero, per sapere di che albero si tratta. Non aspetti di vedere il frutto per dichiarare che tipo di albero è. Perché se tu pianti un albero d'olivo, non ha importanza quando farà, quanto ne farà, tu sai che quell'albero è un olivo. Quindi tu sai qual è la natura di quell'albero. Quindi Dio non ha bisogno, Dio che è il nostro Padre, non ha bisogno dei nostri frutti per capire che tipo di alberi siamo. I frutti servono alle persone, i frutti servono alle nazioni. Questo è scritto in Ezechiele 47, è scritto in Apocalisse 22. I frutti servono per gli altri, non servono né per l'albero né per colui che lo ha piantato. E questo è molto importante per noi comprenderlo. Perché? Perché Dio sa quello che pianta e non ha bisogno dei frutti per stabilirne la natura. Isaia 61 dice una cosa molto bella, parla di coloro ai quali Gesù va e dice affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno per manifestare la sua gloria. Dio sa, tuo Padre sa chi tu sei e non ha bisogno dei frutti. Se gli altri stanno giudicando la tua natura dal frutto che stai portando, io voglio che tu sappia che tuo Padre conosce esattamente chi tu sei e non ha bisogno dei tuoi frutti, non ha bisogno della quantità del tuo frutto per chiamarti per quello che sei, ok? Quindi da chi saremo chiamati? Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Fatemi parafrasare. Beati coloro che lavorano e che si adoperano per dare la pace, per mantenerla, perché essi saranno riconosciuti come figli di Dio da coloro che non hanno la pace. Quando le persone che ancora non conoscono il Padre vedono la pace in te e ascoltano il messaggio della pace e vedono come tu lavori, sono loro che ti riconoscono e ti chiamano figlio di Dio o figlia di Dio. Gesù un giorno ha detto una cosa bellissima, Giovanni 14, versetto 27, dice, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, Io ve la do, non come il mondo la dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Guardate cosa dice in Isaia al capitolo 26, parlando della pace. Versetto 3. Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Gesù non è semplicemente colui che ci dà la pace, lui è la nostra pace. Se hai realizzato questa pace, che non dipende da quello che fai, che non dipende dal frutto che porti, che non dipende dalla comunità che frequenti, che non dipende da quante persone porti in chiesa, che non dipende da quanto leggi e da quanto preghi, che non dipende da quanto dai, che non dipende dalla tua fedeltà, dalla tua sottomissione. La pace è qualcosa che viene direttamente da Dio. Il regno di Dio dentro di te porta la sua pace. Il principe della pace è colui che ci dà pace, ma è colui che è la nostra pace. Quindi è importante per noi comprendere. Beati coloro che si adoperano per la pace, come qua. Beati coloro che si danno da fare e che si adoperano per dare la pace, per dare la calma, per dare riposo, e che si danno da fare e che si adoperano per mantenerla. Quindi essi saranno riconosciuti come figli di Dio e chiamati come tale. Ed è molto importante, molto fondamentale questo principio del quale stiamo parlando. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché si saranno chiamati e riconosciuti. La parola chiave, come diciamo sempre, quando saranno riconosciuti, quando saranno chiamati figli di Dio? La parola chiave per le beatitudini è qui e ora, ed è una beatitudine che Gesù desidera che tu possa sperimentare. Lavora, vivi per questo, affaticati per questo, per dare pace, per dare riposo, per comunicare la calma nella vita delle persone, per cercare di entrare nei loro cuori, per portarli a casa, per fare loro comprendere l'immagine del Padre, come è Dio realmente, come è Lui veramente. Ed è questo uno degli incoraggiamenti più grandi. Io voglio terminare di nuovo con Isaia, capitolo 52, il versetto 7. Beati quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle, che annunzia la pace, che reca belle notizie di cose buone, che annunzia la salvezza e che dice a Sion: il tuo Dio regna. Questo è quello per il quale viviamo, lo scopo per il quale viviamo e lo scopo per il quale noi ancora diciamo di credere in Lui. Ed è fondamentale che questa tipologia di messaggero possa riprodursi in ognuno di noi, affinché possiamo portare questa pace nel mondo attraverso il messaggio del Vangelo del Regno di Dio e attraverso il messaggio del Principe della Pace. Alleluia. Preghiamo un attimo, preghiamo un attimo. Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per questa sera, grazie per questa parola e grazie per come Tu lavori nelle nostre vite. Grazie per come comunichi la Tua pace in noi e grazie per come ci aiuti a comunicarla ad altri. E per questo noi Ti ringraziamo e voglio pregare per ogni persona in questo momento che sta ascoltando, che sta vedendo questo video, ora o che lo vedrà nei prossimi giorni, che possa essere ricolma di pace, riempita di pace, che possa essere saturata dalla Tua pace, affinché possa darla ad altri, affinché possa comunicarla ad altri e lavorare per darla e per mantenerla nella vita delle persone. E per questo Ti ringraziamo, Padre. Grazie perché sappiamo chi siamo, sappiamo qual è la nostra identità, ma il fatto di essere riconosciuti come figli di Dio, chiamati figli di Dio da altri, questo aiuta loro non noi, aiuta loro a poter entrare in una relazione più intima con te, che sei il loro Padre. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie di essere stati con noi, grazie per averci seguito. Troverete chiaramente la lezione subito questa sera o questa notte sul nostro sito, così per chi desidera la potrà vedere sia in formato audio che in YouTube. Grazie delle vostre preghiere, grazie per come ci sostenete, grazie per come ci permettete di continuare a fare quello che facciamo, cioè portare e dare pace a più persone possibile. Dio vi benedica e una buona serata a tutti quanti.